Signore è con voi. Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiama Maria. Entrando da lei, disse: Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo gli disse: Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: Ma come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Le rispose l'angelo: Lo Spirito Santo scenderà su di te. E la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e chiamato figlio di Dio. Ed ecco Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio. E questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Oggi festa dell'Immacolata Concezione. È un dogma, cioè una verità che non è nella scrittura, quindi però la Chiesa lo crede, è proclamato l'8 dicembre del 1854. Mi piace dire che questa festa fu proclamata nell'8 1854, ma già nella Chiesa si celebrava e mi piace dire che i primi a celebrare la festa dell'Immacolata Concezione sono stati a Palermo nel 1300 addirittura. La devozione a Maria è una devozione nata subito nella Chiesa, tutti noi, bene o male, facciamo riferimento a questa figura materna della spiritualità. Ma non mi addentro nelle varie feste, perché mi ricordo sempre quello che ha scritto Santa Teresa di Lisieux, la mia santa, perché della mia parrocchia, però ecco, vi consiglio di leggerla. Che noia queste prediche, specialmente queste prediche sulla Madonna. Vorrei essere un prete. Lo trovate scritto nella sua autobiografia. Dice: Vorrei essere un prete per poter predicare della Madonna come si conviene, non come questa extraterrestre. E in effetti, a volte, sentendo le prediche sulla Madonna, E sembra veramente come quel canto, l'irraggiungibile, la madre amata, perché è irraggiungibile, mentre Maria è una donna, è umana, quindi lei ha vissuto tutto quello che vive una ragazza, una moglie, una mamma, non è mai diventata nonna, quindi non conosce le isterie delle nonne. E mi piace parlare dell'Ave Maria, che tutti noi, bene o male, diciamo il rosario, la coroncina angelica, c'è sempre questa preghiera che ormai è diventata così comune che neanche più ne capiamo il senso rivoluzionario di queste parole e di come è rivoluzionaria Maria. Maria, lasciamo perdere, è rivoluzionaria. Allora, vi ho fatto anche un foglio, come ieri sera si diceva, delle affermazioni. Lo seguirò un po', però ecco, vi consiglio di portarvelo, di leggerlo almeno per 21 giorni, e leggendolo per 21 giorni, gli uomini, le donne, 28 secondo il ciclo, e leggendolo 28 giorni, 21, si crea una sinapsi nel cervello. Quindi contribuisce a guarire e a creare oltre le griglie mentali che noi abbiamo. È stato titolato Senza fede è impossibile piacere a Dio. E questa è parola di Dio, Ebrei 11,6. E molte persone non hanno fede, ma attenzione, la fede di Dio, non in Dio. La fede di Dio è quindi fede nella vita, nell'amore, nella grazia e tutto quello che è il corredo della vita umana. La storia comincia con l'arcangelo Gabriele, che noi conosciamo. Lì c'è un libro sugli angeli e l'arcangelo Gabriele è uno di quelli intimi con il Signore, fa parte dei sette arcangeli sempre pronti ad entrare alla presenza di Dio. Quindi è l'arcangelo più vicino a Dio, che significa forza di Dio, Gabriel, che ha un compito, è un compito di andare a Gerusalemme, quindi nella città santa, e parlare con un prete. Quindi, bene o male, i preti sono quelli. Addirittura è un monsignore di nome Zaccaria, che è sposato, a quel tempo si sposavano, sposato con Elisabetta, che era parente di Mosè, quindi la creme di ebraica, quindi una persona importante. E addirittura quest'uomo capita una volta sola nella vita ai preti, perché una volta l'anno entravano nel Santo dei Santi, che era una specie di sgabuzzino dove non c'era niente, c'era solo un altare di pietra, perché lì c'è la presenza di Dio, Yahweh abitava lì. Quindi una volta all'anno un sacerdote sorteggiato poteva entrare lì a offrire l'incenso. Oh, cosa capita? Zaccaria! Che bello! Quindi lui ha avuto in sorte di entrare e l'angelo Gabriele era già lì che lo aspettava, perché Dio sa tutto, lo aspettava e appena per dargli questo messaggio, che è un messaggio comunissimo tra gli ebrei, che sua moglie, che è ormai vecchia, aveva fatto di tutto per restare incinta, non era, era sterile, quindi però loro pregavano, pregavano, pregavano. Questa attenzione, per gli ebrei non avere figli è una maledizione, quindi erano bravi, 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 ma poi erano maledetti da Dio. Sai, qua è la cosa, Luca è veramente Io dico cattivo quando scrive. E quindi hanno pregato tanto, gli doveva dire: tua moglie è incinta, tua moglie resterà incinta. Lui è un po' vecchio, lei è già vecchia, insomma, e già l'orologio biologico era andato avanti. Gli doveva dire questo, quindi doveva esultare di gioia. Quindi lui entra nel santo dei santi. E vede l'arcangelo Gabriele. Oh, Madonna mia! Si spaventa addirittura. Si spaventa e l'arcangelo gli dice: guarda, le tue preghiere sono state esaudite. Tua moglie resterà incinta. E dopo tanto tempo, quindi, allora, un uomo di Dio, un uomo che conosce la Bibbia, un uomo discendente di Abramo. Abramo ha avuto suo figlio Isacco a 100 anni e la signora Sara ne aveva 99. C'è speranza per tutti. Quindi sono cose già sapute. Sansone nasce da una mamma sterile. Quindi sono cose. Lui invece mette in dubbio quello che sta dicendo l'angelo, lo mette in dubbio. E siamo nell'Antico Testamento, non è che adesso la misericordia di Gesù. L'antico, ah, non ci credi? Va bene. Quello che ho detto accadrà, ma tu resterai muto. E lui esce dal santo dei santi, dallo sgabuzzino, esce ed è muto. È muto e continuerà a fare il suo lavoro, perché i preti muti sono molto apprezzati. E quindi lui continuerà a fare il suo lavoro. E che succede? Che la signora Elisabetta, zia Bettina, resta incinta. Primo step per noi. Qui c'è, come avverrà questo? Come potrò conoscere questo? Il mistero della nostra vita noi lo possiamo indagare e dobbiamo indagarlo, dobbiamo lavorarci, ma attenzione, noi possiamo arrivare fino a un certo punto perché la nostra mente è finita, Dio è infinito. Come nella lavanda dei piedi, Gesù dirà a Pietro: quello che io faccio non lo puoi capire adesso, lo capirai dopo. Noi abbiamo il senno di poi, si dice, e così anche nella nostra vita, noi dobbiamo agire. E poi ci sono le persone malate, tra i quanti sono in mezzo a noi, che addirittura non solo devono capire, far capire agli altri quello che stai facendo, perché dobbiamo sempre avere l'approvazione degli altri, ma gli altri che ne sanno della nostra vita? Diceva la signora Rosetta che aiutava mia madre nelle pulizie, ma lei lo sa i guai che c'ho io. Quindi smettiamola di far capire agli altri. Noi non siamo qui in questa terra per far capire agli altri quello che facciamo, ma siamo in questa terra per fare quello che il nostro cuore ci dice di fare. Quindi teniamolo presente e in quello che ci dice di fare. Il vecchio Pascal, il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce. C'è una discrepanza tra mente e cuore. Il teologo Zaccaria non crede che questo è possibile, anche se già si è verificato, anche se questo miracolo si è già verificato in passato, dice: no, a me non succede. E qual è la conseguenza? Restiamo muti. Attenzione, come fai a riconoscere una persona muta? Io ho una signora che abita sotto da me che è muta e mi parla, lei crede che io la capisco, però ho imparato a vedere il labiale e so che è muta e ha un compagno che è muto e i loro amici sono muti. Attenzione, hanno fatto una festa di nuovo, quanto mi piacciono. Mi sembra a me che io sento parlare in lingue, io vorrei che mi invitassero, infatti cerco sempre di... Ma i novaresi sono... Comunque, come fai? Non sono questi muti di cui parla, perché Zaccaria, fece il suo ministero. Le persone mute sono quelle che chiacchierano, bla 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 bla, che ti dicono tante cose, ma tu alla fine dici, ma che mi disse? Ma che mi ha detto? Sono poi i tuttologi. Sanno tutto sulla guerra in Ucraina, sanno tutto sulla guerra in Palestina, sanno tutto sulle diete, sanno tutto, i tuttologi, ma non li sfiori nel mistero. La vita, diceva Oriana Fallaci, non è un problema da risolvere, ma da un mistero da vivere. E allora, le persone che parlano sono quelle che si agganciano al sogno, visto che Gesù ce ne ha parlato, sono quelle che si agganciano al mistero. Certo, si parla anche della guerra in Ucraina, si parla anche, però in tutto questo, come sottofondo, tu li senti, c'è la parola di Dio, come ci ha detto stamattina, il Signore. E perché? Perché noi crediamo nell'impossibile. Credere nell'impossibile di Dio. Nell'impossibile di Dio e nell'impossibile nostro, perché poi si conclude, l'arcangelo Gabriele non ha un frasario molto variegato. A Sara nell'Antico Testamento gli ha detto nulla è impossibile a Dio, a Rera, a Maruzza, a Maria gli dice di nuovo nulla è impossibile a Dio, ripete sempre le stesse cose, un po' come me. Quindi Gesù invece ci farà fare un passo oltre. Non nulla è impossibile a Dio, nulla è impossibile per chi crede. Ecco allora, credo, Signore, io credo che tu sei il Signore, io credo. Per entrare, per fare cose impossibili, per entrare in questo impossibile di Dio. Perché se no, a che serve sta fede? A che serve? Noi siamo deputati a vivere la divinità in questa terra. Quindi si chiude la prima scena, il primo atto, con il fallimento dell'arcangelo Gabriele. Attenzione, molte volte noi ci sentiamo falliti, primo io, in determinate cose, ma non dipende sempre da noi, dipende anche dagli altri. Dipende, quindi l'arcangelo è l'arcangelo, quello più vicino a Dio, ha fallito. A Dio adesso gli dà un altro incarico. Dice, ma proprio a me devi mandare. E manda Raffaele, no, Michele che c'ha una spada, sempre io devo andare. E la manda in una regione sconosciuta. Lo manda in Galilea. Galilea è la zona più malfamata della Palestina, che addirittura senza nome, la Giudea prende il nome da Giuda, il capostipite degli ebrei. E la Galilea invece, Galilea significa gente pagana, che lo troviamo nel libro del profeta Ezechiele e nel libro del profeta Isaia. Distretto significa, un po' come se andate a Palermo. Quando venite, non andate nel quartiere Zen, zona espansione nord, perché vi levano pure le mutande mentre camminate. Quindi sono zone malfamate, per carità, con tutto il rispetto, però non è il viale Strasburgo, gli ideali belli. Qui nella Palestina siamo allo stesso punto. La zona malfamata, addirittura Giuseppe Flavio, che è uno storico dell'epoca, dice i Galilei, questa parte alta della Palestina, sono litigiosi, come alcuni gruppi ci sono, come alcune persone all'interno del gruppo, litigiosi, non gli puoi dire niente. E c'era quel detto, dalla Galilea non può venire niente di buono. Tanto che quando Nicodemo, quel pallido vile, Non lo sopporto, suo Nicodemo, che invade a Gesù di notte, che si nasconde, che non vuole perdere i privilegi. E c'è qualcuno che dice: Ma è bravo Nicodemo, perché si identificano con Nicodemo che va di notte da Gesù per non farsi vedere. Quando poi tenta una timida difesa di Gesù, perché lui faceva parte del consiglio dei cardinali, oggi diremmo del collegio apostolico. E tenta una timida difesa, gli citano il proverbio. E questo Gesù che stiamo cercando di condannare, cercando una scusa per condannarlo, è un Galileo. Studia e vedrai che non viene niente di buono dalla Galilea. Chiuso. Quindi deve andare in questa zona malfamata. Quindi si metterà, si farà prestare, penso, la spada da Michele, dice: Boh, andiamo, andiamo. E deve andare addirittura Nazareth, che deve consultare il Google Maps, perché Nazareth mai citata nell'Antico Testamento, una città sconosciuta. Quindi cerca nel Google Maps dove è Nazareth. E ancora deve parlare con una donna. Attention, please. Adesso le donne chiacchierano e parlano, pregano, ma nell'Antico Testamento, siamo ancora nell'Antico Testamento, Dio se l'è legata al dito, non ha parlato più con le donne dopo che aveva parlato con Sara, che gli aveva detto resterai incinta, e vabbè, gli ha detto a 100 anni ancora devo trovare piacere con mio marito, scritto nella Bibbia. Ah sì? Chiuso. Noi due abbiamo chiuso. Dio non ha parlato più con le donne. Per giunta, questa donna è pure vergine. Adesso, al di là della integrità fisica, per noi adesso oggi è un valore, ma a quel tempo restare signorine, zetelle, restare vergine, era una disgrazia. È un modo di pensare diverso, perché significa essere senza vita, senza posterità. Senza marito, non ti ha preso nessuna, che dicono no, non mi sono sposata perché per scelta, no, non ti ha voluto nessuno. Scusate tutte le single presenti. Chiamiamole single. Io chiedo sempre, c'è una zia che ha 92 anni, ma perché non ti sei sposata, zia? Il destino. Questa è stata una risposta che mi è piaciuta di più. Quindi una persona che già chi non aveva figli non poteva parlare nel consiglio di Stato del paese, Gioacchino ed Anna, i genitori di Maria, e hanno avuto questa bambina per misericordia di Dio, perché erano sterili pure loro, ma qui c'è tutta la Bibbia è un caso di sterilità. E quando Gioacchino andò, è scritto in un libro apocrifo, Gioacchino andò nel consiglio del paese, che è una specie di collegio politico, e lui prese la parola e gli disse: Ehi, tu statti zitto. Perché tu non hai figli, non puoi parlare. Allora lui si mise a piangere, se ne andò a casa, e Annuzza lo consolò e Dio disse: Vabbè, diamogli una bambina, non un figlio maschio, perché avere figlie femmine è pure una disgrazia. Scritto nel libro del Siracide, perché le figlie femmine sono un pensiero per il padre quando nascono, poi perché le devono maritare e poi se trovano il marito e poi la paura che il marito le butti fuori e le ritornano di nuovo a casa. Quindi c'è tutto un'altra tipologia, tutto un altro mondo. E difatti le bambine molte volte venivano esposte, cioè ti nasceva una figlia femmina, la mettevi alle porte del paese, passavano i mercanti e se le portavano e le vendevano come schiave. E purtroppo c'era anche questa usanza in Medio Oriente, e specialmente dagli ebrei. Allora, quindi tutte le condizioni sono sfavorevoli, eppure in tutte queste situazioni sfavorevoli, l'angelo entra e anche qui parla con Maria. Maria Ma non è bene, perché, scusa, è una fidanzata, quindi Giuseppe non c'è, ma c'è suo padre, deve parlare con suo padre, saluta lei, non saluta suo padre, insomma, se buone maniere, il bontone forse non lo conosceva, questo arcangelo. E noi vediamo che quando Dio parla alla moglie di Sansone, alla mamma di Sansone, per dirgli che doveva avere un figlio, e lui dice: aspetta, angelo, visto che con me non puoi parlare, però gli parla, però lei è una brava donna, dice: ma vado a chiamare mio marito. Va a chiamare suo marito, dice: senti, qua c'è un uomo che mi dice delle cose, parlagli tu. Dice: è lei che ha parlato con mia moglie? Sì, sono io. E quindi è così si va a fare. Quindi l'angelo parla direttamente e la prima cosa che gli dice: Ave Maria. Ma l'angelo non è romano. L'angelo, a parte che parla la lingua di Dio, ma per farsi capire parla la nostra lingua. E Maria parlava in aramaico, parlava in dialetto e parlava in ebraico. Quindi, cosa dice a Maria? Gioisci, rallegrati. E già Papa Benedetto, in un bellissimo discorso del mercoledì, disse proprio: dobbiamo smetterla con quest'ave, ma cambiare in rallegrati o gioisci. Rallegrati o gioisci? Noi usiamo gioisci perché nel libro di Sofonia si dice: gioisci figlia di Sion, rallegrati Gerusalemme. Quindi gioisci figlia di Sion. E gli dice: gioisci piena di grazia. Gioisci piena di grazia, il Signore è con te. Allora, la visita del Signore nella nostra vita è una visita di gioia. Come accennavo ieri sera, non è la gioia effimera o la gioia superficiale, vediamo, va bene, è quella gioia profonda. E quella gioia profonda che tu hai dentro di te, che con tutte le varie peripezie della vita, ecco allora se tu riesci a scendere nel profondo, vivi questa gioia. E la chiama piena di grazia. E qui facciamo il primo punto. Questa vergine si chiama Maria. Si chiama Maria. Signora Fratini, lei ha un figlio, come l'ha chiamato? Matteo Luca, come mai l'ha chiamato così? Per San Matteo, come mai non l'ha chiamato Giuda? È un bel nome, qui sono figlie femmine, dato è un figlio maschio, perché l'hai chiamato? Ah, proprio siete famiglia tradizionale.
No,
Dovrà mettere il nome di suo padre, in
è stato
effetti.
no, lui il nome del padre era Giuseppe.
Ah, è nato Giuseppe.
Invece, siccome si è affezionato a mio
Allì?
papà, ha voluto
Perché
chiamarlo.
mai non l'ha chiamato Giuda?
Non lo so, mi chiama proprio così.
Nessuno chiama il figlio Giuda, perché Giuda ricorda l'apostolo che ha tradito Gesù. Quindi è un nome in disuso oggi. Al tempo di Maria era in disuso il nome Maria, perché il nome Maria ricordava quella traditrice della sorella di Mosè. Mosè si sposò con Naomi Campbell, no, cioè con una etiope, si sposò con una di colore. E questo provocò un po' di dissapori all'interno della comunità. In un momento in cui la comunità c'era un po' di incertezza, arriva Maria e dice: io sono la capa, io posso guidarvi. Ma Dio gli disse: senti, bella, io non ho chiamato te, ho chiamato Mosè. E la punì. Siamo, è bello, sto Dio della... La punì facendole venire la lebbra. Poi il fratello la perdonò, pregò, ma insomma gli restò la cartella macchiata. Quindi nessuno più metteva Maria, come Jabez, figlio del dolore, come anche Beniamino. Quando nasce Beniamino la mamma muore, però poi Giuseppe gli cambia nome, non gli piaceva il suo nome, On, cioè figlio del dolore, pure loro, pure lui. Quindi Maria ha già nel suo nome un destino negativo. C'ha un destino fallimentare, un destino da perdente. Attenzione, questo vale anche per noi. Tutti noi abbiamo ereditato nelle vite precedenti, nell'albero genealogico, in tutto quello che vuoi, abbiamo ereditato delle cose negative. Siamo partiti male. Siamo partiti male perché il papà, la mamma, chi è stato violentato, chi è stato abusato, chi è stato maltrattato, chi è stato povero, chi è stato ignorante e così via. E attenzione, quello che ci vuole dire l'Evangelista oggi. Quindi è inutile che mi dici a 50 anni, ancora 50 anni con queste storie del passato. Basta! Oggi tu puoi cambiare la tua vita e puoi fare della tua vita un capolavoro. Attention please, se lo vuoi. Perché in fondo ci siamo un po' accasati. Ecco qua, da una parte c'è l'amico, da un'altra c'è l'amico, c'è la mamma, c'è lo zio, c'è il fratello della comunità. Fammi una preghiera. Oh, fammi una preghiera, sto attraversando un momento. Svegliati! Datti una mossa! Tutto è possibile per chi crede. La tua vita deve essere un capolavoro, ma la tua vita è nelle tue mani. Basta, non puoi dare la colpa a nessuno. È colpa del papà, è colpa della mamma, è colpa della nonna. Io, figurati io, che ho due bisnonne birichine, che ne hanno fatte di tutto e di più. Quindi che dobbiamo riparare, dobbiamo aggiustare, ma prendi in pugno la tua vita. È quello che sta facendo Maria. Maria ha la visione di questo angelo, che non si sa se è una visione, se entrò dentro di lei, quindi se è una cosa interiore, se è una cosa esteriore. Ma tutti propendono nel dire, ecco, quello che il Signore ci ha detto in sogno, è una contemplativa. Addirittura una volta ho sentito un vescovo che diceva che Maria stava leggendo la Bibbia quando vede l'angelo, cosa vietatissima, che c'è scritto nel catechismo ebraico, nel Talmud, meglio che tutte le Bibbie brucino che una cada nelle mani di una donna. Quindi figurati, leggeva la Bibbia come se c'era la Bibbia tascabile delle Paoline. Veramente, a volte l'ignoranza. Comunque, tornando a noi, perché l'angelo gli dice: tua cugina, che sarebbe Elisabetta, è incinta del sesto mese. Come mai? Non mi ha mandato un WhatsApp? È incinta, che adesso è tornato di moda, che ci sono queste donne che rimangono incinte e non dicono niente, a parte che hanno queste panzucce che non si vede, più la pancia mia. Ma adesso c'è, ecco, Elisabetta non aveva detto niente perché era una vergogna a 70 anni. Adesso ci abbiamo, com'è la cantante, quella che ha avuto, Nannini, che ha avuto a 55 anni una figlia, eh? Penelope, e quindi lei si teneva nascosta, non lo diceva. Ma qual è il messaggio che vuole dare l'angelo? Tua cugina Elisabetta, che tutti dicevano sterile, è incinta. E tu che sei vergine, che tra l'altro era sposata, il matrimonio a quel tempo era in due parti. Che si chiamava sempre matrimonio. La prima parte erano i genitori che si incontravano e dicevano: Senti, mia figlia Barbara, ecco, te la do, ti do 50.000 euro se te la prendi. La dote nasce così. La dote era il pagamento che si faceva perché l'uomo si potesse sposare questa donna, cioè la donna era sempre un peso, le donne non lavoravano, le donne sono uterine, le donne. Quindi questa era la prima parte. Quindi già Maria era sposata con Giuseppe. Poi c'era la seconda parte del matrimonio, quando il matrimonio vero e proprio, quando, ecco, la Bibbia dice, e l'uomo lascerà suo padre e sua madre. No, invece era al contrario, era la donna che nel giorno del matrimonio, con tutte le sue amiche zitelle, single per scelta, le accompagnavano, le vergini sagge, vi ricordate? Accompagnavano la sposa a casa dello sposo, non è che si facevano una casa tutto loro. La donna andava a vivere con la suocera, il suocero, le cognate, figurati, un inferno. Quindi, ancora non era. Quindi, poi veniva data la stanza, quindi consumavano il matrimonio, il risparmio. Poi tutti in retroscena. E quindi ancora Maria non si era accostata a suo marito. E quando l'angelo le dice, ecco perché lei non è che titubante come, dice quali sono le modalità. Attenzione, quello che stavo dicendo poc'anzi, non c'è situazione della nostra vita che Dio non può fecondare. Qui ci sono, questa è la bellezza della festa dell'Immacolata Concezione. Qui c'è una donna che non vale niente, una donna vergine, una donna quindi rinsecchita. Ce n'è un'altra che ha una vita fallita, la vita di Elisabetta, malgrado fosse nipote di Mosè. Malgrado fosse sposata con un alto funzionario della curia di Gerusalemme, malgrado erano benestanti, la sua vita era fallita perché non aveva una discendenza. Quindi, oggi il messaggio per tutti noi è questo: per chi crede che la sua vita è fallita, che abbiamo tutti qua i capelli bianchi o tinti, no, tinti, tintina, tinti, qui. E tutti noi che abbiamo già vissuto forse la prima, la seconda, il secondo tempo della nostra vita, oggi possiamo riprendere in mano la nostra vita e farne una meraviglia. Cioè, quindi non la sterilità significa chiuse. E anche chi non vale niente, come Maria, che è una vergine, non vale niente, è una donna che fino a quando non sarà sposata con Giuseppe non potrà né parlare né fare, cioè, quindi quella vita che ancora non si è aperta, ecco, Dio oggi entra per fare della tua vita una meraviglia. Questo è uno dei messaggi principali, di questa festa. E Maria riceve. Maria ha tre nomi e forse anche noi. Allora, Maria, Gioacchino ed Anna la chiamano Maria. Abbiamo detto, quindi è un nome che nel nome c'è il progetto, quindi Maria già nel suo nome parte svantaggiata e forse anche noi siamo partiti svantaggiati. E l'angelo la chiama l'amata del Signore. Tu sei l'amata del Signore. Attenzione, perché l'amata del Signore? Perché abbiamo detto che nel nome c'è un progetto. Maria avrà come progetto di far conoscere l'amore del Signore. E per grazia, il dogma è proprio questo. Maria, mentre tutti noi dobbiamo faticare per arrivare a questa pienezza della grazia, pienezza della gioia, pienezza della vita, della felicità, Maria lo riceve e come anticipo di questo progetto. Quindi, amata del Signore, missione che abbiamo anche noi, e missione che ciascuno di noi ha per la propria vita. Luciana è nella sponda dell'Albania e tu hai la missione di far conoscere che Dio ti ama, che Dio ci ama. Quindi è una missione comune. E poi Maria, qui, alla fine, che sembra un atto di umiltà, ma vi ripeto, purtroppo nell'ignoranza che abbiamo, e in questo atto di umiltà, sono la serva del Signore. E noi pensiamo che è una colf, che è umile, che è brava. E il titolo di servo del Signore era esclusivo degli uomini, dei maschi. E solo i maschi potevano essere servi. E Mosè, e Davide, e Samuele, e Salomone, e tutti questi grandi erano servi del Signore. Maria si arroga il titolo, quindi cambia, cambia e dice: io sono la, non una, sono la, io sono unica, irripetibile, l'irraggiungibile, come. E quindi è la serva del Signore, cioè è lei che porta il Signore in mezzo alla gente. Difatti, questo perché Maria è così amata, così conosciuta, perché poi Maria, quella vera, perché poi ci sono le contraffazioni, quando dice Maria, ascoltate i miei messaggi. Io subito dico, lasciamo perdere, perché le ultime parole di Maria nella scrittura sono: ascoltate quello che lui, fate quello che lui vi dirà. Maria ti porta sempre a Gesù, Maria ti porta sempre alla vita. Quindi la serva è un po' come dire: io sono la papessa del Signore, sembra un po' esagerato, ma è questo. La serva del Signore probabilmente era il titolo che la comunità cristiana aveva dato. Tornando indietro, ecco, i nomi, l'angelo dice: il Signore è con te. Quando noi dobbiamo fare un lavoro, dobbiamo fare un ministero, lo facciamo in comunione con il Signore. Sofonia, il Signore è con te. A tutti i grandi dell'Antico Testamento che sentivano la loro debolezza, dice: non ti preoccupare, il Signore è con te. Quindi farai questo grazie alla presenza del Signore nella tua vita, e che tra l'altro io sono con voi tutti i giorni, Gesù dice nella finale del Vangelo. Quindi non temere, ma non temere non perché stai vedendo l'angelo, non temere per quello che sei chiamata a fare. Simona, visto che vuoi essere chiamata mamma di Bubbe, non Rita, no? Simona, ma non temere per quello che il Signore ti chiama a fare. Il Signore purtroppo ci chiama a fare grandi cose. Il Signore non si accontenta di vite alla buona, di vite da loculi. A volte viviamo una vita da loculo, nel senso che abbiamo questo loculo, facciamo una capatina, usciamo e poi ritorniamo di nuovo. Il Signore vuole grandi ville, il Signore vuole una vita, lo vedremo, lo vediamo anzi, nel Salmo, che io lo ripeto sempre: il mio calice trabocca di gioia. Quindi non è il bicchiere mezzo vuoto, mezzo pieno, cerca di vedere, cerca di contentarti, cerca di fare, ma la pienezza Dio ti chiama a vivere questa pienezza di vita, questa pienezza. E come? Lo Spirito Santo scenderà su di te. Questo Spirito Santo che noi invochiamo ad ogni piè sospinto, questo Spirito Santo, questa parte femminile di Dio. Attenzione, noi lo chiamiamo lo Spirito Santo. In ebraico è al femminile, la Ruach Kadosh, la Spirita Santa sarebbe. E siccome tradurre la Spirita Santa stona un po', noi diciamo lo Spirito Santo in italiano. E come fiore in francese, fleur, è al femminile, quando Teresa dice io sono il fiorellino di Dio. No, alla lettera sono la fiorellina di Dio. Quindi è la parte femminile di Dio. A volte arrivano, Dio è anche uomo, donna, Dio è maschile, femminile. Ma già lo troviamo nel primo versetto della Bibbia, la Ruah, che poi tra l'altro in greco, spirito, non è né maschile né femminile, ma è neutro. Non è mai maschile nella Bibbia. Teniamolo presente. Perché il femminile di Dio è la parte spirituale, la parte più intensa. La Ruach Kadosh, Bereshit bara Elohim, la Ruach Kadosh scende aleggiava sulle acque, covava sulle acque e fece passare dal caos al cosmos. Quindi lo Spirito Santo scende su di te. Lo Spirito Santo scende su di te e questo Spirito Santo scendendo su di te provoca la creazione di qualcosa di nuovo. Ecco, un mondo nuovo, un mondo nuovo. E qui troviamo che Maria, con la stessa voce che ci ha detto la signorina Valeria, oggi, stamattina, leggendoci il suo passo, Maria dice: vabbè, sia fatta la volontà di Dio. Vabbè, avvenga in me quello che tu hai detto, che c'è da fare. E martedì, Aurelio, il Signore ci ha detto: non contristate. Spirito Santo, io con ci sono alcune parole che le sento subito, mi entrano nel cuore e mi sono detto: com'è che non possiamo contristare lo Spirito Santo? È ovvio, quando noi non facciamo la volontà di Dio, ma noi pensiamo alla volontà di Dio nell'orto del Getsemani, e dove siamo chiamati a essere torturati, crocifissi, e quindi, ma chi è che lo vuole? Neanche Gesù lo voleva, essendo vero uomo. Padre, se è possibile, non è che possiamo cambiare il programma, e non è che possiamo. Quindi, l'indomani a Novara io commento la moltiplicazione dei pani e dei pesci, una pagina famosissima raccontata per ben 6 volte nella scrittura, dove c'è un versetto che mi colpì, pur avendo fatto centinaia di prediche su quella parola, mi colpì perché dice: Gesù ordinò loro di sdraiarsi. E a quel tempo chi è che mangiava? Mamma mia, mangiavano i signori. Alleluia, ma ce la faccio, sono ginnico. Mangiavano i signori sdraiati, mentre i servi li servivano. Loro volevano essere sottomessi e quindi si erano messi in ordine da fanti, perché dice: andiamo a Gerusalemme, ci sarà quello che ci sarà e quindi noi prenderemo parte. Ho bisogno di un centinaio di morti per sedermi al tavolo della pace, ha detto il duce. E così lo facevano loro. E andiamo? E quindi l'atteggiamento da fanti. No, ci sono detto sdraiatevi sull'erba. E prima c'era il Permaflex, ora c'è il Doreland. E ci sono, sdraiatevi. Ordinò, ecco l'obbedienza. Dio ci ordina di diventare signori della nostra vita, ce lo ordina, non è un optional, non è un qualche cosa, Dio ci ordina. E quindi qui a Maria sta dicendo qualcosa di grande, sta ordinando, ecco la volontà di Dio. Ecco quando contristiamo lo Spirito Santo. Lo contristiamo quando della nostra vita ne facciamo una servitù, quando viviamo gemetti e piangenti, quando viviamo in queste costrizioni della religione che ci affascina. Non lo perdi il fascino della religione, il fascino di sentirti schiava, donna oggetto, uomo oggetto. Uomo sul cubo, uomo oggetto, c'ha un fascino. Ma questo fascino Gesù non te lo permette. Gesù vuole che tu sii signore, signore della tua vita. E qui addirittura, io dico veramente, Maria è una grande, perché è lei che al catechismo aveva sentito dire che nessuna donna poteva toccare la parola si incarna dentro di lei. O era un po' una bamba, per dire, ma insomma, e se lei capisce la portata di quello che è chiamata a fare, lei diventerà la madre di Dio. Dio si incarna in lei nel primo concilio, perché questa fu la cosa che nella prima chiesa ancora non si riusciva a credere. E quindi Maria, madre di Dio, fu proprio proclamato uno dei dogmi della chiesa, perché è dogma, c'è scritto proprio chiaramente, Maria, madre. E Maria poteva, anche Giuseppe, se noi leggiamo gli Apocrifi, che sono i libri scritti dell'Antico Testamento, dicono, ma non è che un uomo, se finto angelo, perché c'era questa credenza, se finto angelo è entrato e l'ha messa incinta, ora me la vuole spopazzare a me, sta cosa. Quindi Maria poteva pensare che era un... Però Maria ha creduto, ecco la fede, Maria ha creduto a questo progetto grande. E quindi quando dice avvenga di me quello che tu hai detto, se voi studiate il greco è un ottativo genoito che esprime entusiasmo, esprime gioia, quindi una specie di Eureka, ce l'ho fatta, evviva! Questo sta dicendo Maria, ma com'è che è riuscita a farlo? Com'è che è riuscita a dire Eureka, evviva, avvenga di me? Sì, io sarò la madre di Dio. Ma qui c'è veramente da uscire fuori di testa. Eppure Maria riceve questo annuncio. E questo annuncio riceverai e il desiderio gioioso. Avvenga di me quello che hai detto. Quindi ecco qua, io voglio che si realizzi in me con gioia il progetto del Signore. Io voglio che si realizzi in me con gioia il progetto del Signore. E si chiude la seconda scena. Ah, l'Arcangelo Gabriele diceva. Anche questa è fatta, meno male, torna da Yahweh, gli dice, senti, l'ho risolta con questa ragazzina, l'ho imbriacata, l'ho risolta, e boh, L'angelo si allontanò ed è importante perché non sempre possiamo vivere, anche se io ho contato che durante il giorno dirò un 50 volte l'angelo di Dio, perché esco di casa e dico l'angelo di Dio, mi metto in macchina e dico l'angelo di Dio, e vado di qua, quindi vado a letto e dico l'angelo di Dio, mi alzo l'angelo di Dio. Quindi l'angelo però si allontanò, si allontana. Non sempre possiamo vivere la realtà spirituale a portata di mano. E Maria qui continua, non nella redazione di oggi, ma mi piace perché è un continuo. Maria si alzò, che era seduta, e traducono si alzò. E invece no. Alla lettera è Maria essendo risuscitata. Questo è importante perché noi veniamo alla preghiera, del cuore, veniamo alla lezione, andiamo a messa e tutto quello che riceviamo deve portarci ad una vita nuova, a essere risuscitata in continuazione, perché se non risuscitiamo qui, non risusciteremo da nessuna parte. Paolo dice, voi che siete risorti. Quindi ecco l'importanza di vivere una vita nuova, essendo risuscitata, quindi io voglio risorgere a vita nuova e continua sempre essendo risuscitata in quei giorni. Fate attenzione quando leggete i foglietti domenicali o perché quando è scritto in quel tempo non esiste. In quel tempo l'ho messo la redazione. Quando invece trovate scritto in quei giorni, che si trova nel testo biblico, in quei giorni una parola importante che dice il passo che adesso io vi racconto è un passo di liberazione. Quindi in quei giorni, Maria, ma immagina. Immaginatevi, Suor Ivana, quando sei rimasta incinta, e quindi quando sei rimasta incinta i primi giorni, il primo mese, e ci sono le nausee, perché il corpo vede questo grumo, questo bambino come un'intrusione, quindi le nausee, il vomito, quindi i primi mesi. A parte le cavalle, ci sono quelli che non hanno nessun. Tu sei pure una di quelle cavalle. I primi tempi, quindi Maria rimane incinta, c'ha ste nausee, c'ha ste cose, e cosa fa? Va da Elisabetta, dice: questa manco un WhatsApp mi ha mandato. Adesso vado a vedere se quello che dice l'angelo è vero, perché sei incinta. Avrà bisogno di aiuto perché la gravidanza è vista sempre come una malattia quasi, ma tra l'altro è anche incinta anche lei. Sono cose, attenzione, non è un racconto perché il racconto non regge. Una donna da sola non poteva andare da nessuna parte. Una donna ancora, figlia di famiglia, magari fosse sposata. Allora puoi imbriacare a tuo marito come hai fatto tu, dici me ne vado a Roma da padre Giuseppe e tuo marito boh, ti ha lasciato libera di andare. Ma a quel tempo era impossibile che una donna da sola, però quello che vuole dire l'evangelista è che quando tu hai dentro Gesù non puoi fare a meno di andare e metterti al servizio. Quando tu hai dentro Gesù, devi fare un servizio. Servizio è. E si recò in fretta. Chi c'aveva tutta questa fretta? Ha preso la freccia. Non è in fretta, è con zelo. Cioè, le cose si fanno bene. Le cose si fanno bene. Se devi fare una cosa per Dio, fatela bene, non raffazzonata. E poi. Io ho concluso e ho messo in questa Poi cioè, si passa alla visita di Maria e Elisabetta, ma questo è un'altra omelia. Però ho concluso in questo foglio con quello che dirà il vecchio Simeone e a Maria, quando Maria porta il bambino al tempio, e non c'era bisogno perché era già consacrato nel grembo materno, però lo porta al tempio, trova suo Simeone che li rimprovera tutti e due, marito e moglie, e che poi nel giorno della consacrazione, il 2 febbraio, dove si ricorda la consacrazione dei religiosi, ma questo uomo è un uomo. È mosso dallo Spirito Santo, strappa il bambino a Maria e dà una bella profezia che è per tutti noi. E Gesù è posto come segno di contraddizione, e una spada trapasserà la tua anima affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. E io qui ho scritto: io voglio lasciarmi trafiggere dalla parola di Dio. Amen.